sono sedette già tante cose ulteriormente stimolanti per me che devo intervenire adesso. Io vorrei dire che questo volume è effettivamente il racconto di una attività di ricerca. L'attività di ricerca che tutti siamo obbligati a fare nell'università ha bisogno, per essere seria, di un committente, di un finanziamento e dei ricercatori. Molto spesso queste condizioni non ci sono. E invece in questa circostanza noi abbiamo avuto un ente committente dotato di un budget e ci siamo potuti avvalere di ben due ricercatori, perché nessuno qui ha nominato l'ispettore della Guardia di Finanza Gennaro Pavilla, che è coautore di questo volume, che è assente un po' di servizio, che ha partecipato alla ricerca, che è stato anche per me uno stimolante confronto con un operatore a fare una abituata, perché è una persona che non veniva dall'ambito della cultura dell'urbanistica. Quindi, voglio dire, nella mia vita abbastanza lunga di docente universitario, queste occasioni di fare veramente ricerca sono state poche. E questa è una di quelle a cui va il timbro di una vera attività di ricerca sul campo. E quando si fa ricerca sul campo, questo consente un bello avanzamento della professionalità del ricercatore e consente di dare anche una risposta a problemi posti dalla collettività. Io integrerò, diciamo, quello che non è finora emerso, anche perché qui abbiamo di fronte gli studenti e quindi è bene chiarire in termini proprio chiari. Questa ricerca ha un valore di metodo. Io mi sono sempre interessata prima di beni pubblici e poi di beni confiscati, perché ho sempre pensato che nel campo dell'urbanistica bisognava poter mettere sul tappeto questi beni demaniali, patrimonio pubblico, e quindi ho fatto le prime ricerche andando all'ufficio del demanio, dove trovavo dei registri di un metro quadro, ho scritto con la penna, Fondo San Gabriele, bene pubblico, punto e chiuso. Ma sto Fondo San Gabriele, effettivamente dov'è? Quanto è grande? Dove si trova? È accessibile? E quindi ho cercato in varie occasioni, attraverso testi di laurea, attraverso altri gente, di fare trasformare questa brevissima indicazione, che non significa niente, in una conoscenza maggiore. E quindi cercare di dimostrare dove si trova il bene, che estensione ha, chi lo gestisce, qualcuno lo gestisce. Ci siamo occupati di questi problemi con il CEPES in tempi molto lontani, con Nicola Cipolla, presidente del CEPES, che era una sua, diciamo, idea fissa, quella di poter utilizzare il patrimonio pubblico dell'urbanistica, perché, come ha detto il Trombino prima, con le difficoltà che ci sono oggi nel fare gli espropri ai privati, mettere a disposizione della collettività nei piani questi beni pubblici sia in termini di aree che di edifici sarebbe stato molto utile. Con i beni confiscati le notizie erano all'inizio le stesse. Villa Valtellina, Palazzo XY, senza sapere dove fossero questi beni fisicamente, quindi senza sapere praticamente niente. Allora, come posso notare il professore Panzarella, che ringrazio, noi abbiamo fatto un enorme lavoro di ampliamento della conoscenza, quindi identificare i beni, collocarli nel loro territorio, farli vedere nelle mappe, nelle foto aeree, inserirli nel piano regolatore, misurarli, capirne la collocazione catastale. Quindi una conoscenza di tipo descrittivo, urbanistico, tradizionale ed edilizio, e poi abbiamo fatto invece più di conoscenza, che è quello di capire poi la conoscenza sul versante mafioso, quindi quale fosse la famiglia o il soggetto che si era impadronito in forme varie del bene, e sovrapporre le mappe di Palermo ufficiali alle mappe delle famiglie mafiose, partendo da una famosa carta che fece girare alla Chiesa quando era un giovane colonnello delle carabinieri a Palermo, che fece una prima planimetria molto artigianale, in cui Palermo era divisa in mandamenti, ogni mandamento era dominato da una famiglia mafiosa. Questo tipo di schema si mantiene ancora oggi, con piccole modificazioni, ma un fenomeno che possiamo dire, insomma, si va a prendere il tempo, è che ci sono alcune famiglie che detengono ancora oggi l'influenza su una certa zona, come avveniva appunto negli anni 70. Quindi abbiamo fatto un grosso lavoro di conoscenza che è indispensabile per qualunque prospettiva di uso. E nell'identificare un possibile riuso abbiamo cercato di valutare alcuni aspetti relativi al bene, quindi all'acquisizione del bene: è un'area, è una villa settecentesca, è un bagno agricolo, è un edificio multipiano, e a seconda delle caratteristiche intrinseche del bene e della sua collocazione si è ragionato su quali funzioni poteva svolgere a servizio della collettività. Abbiamo operato una casistica perché abbiamo appunto voluto fare, per motivi di tempo, di budget, abbiamo fatto una sorta di campionatura e individuato quei beni che avessero delle differenze notevoli tra loro. Quindi abbiamo il caso della villa settecentesca con terreno di pertinenza. Evidentemente una villa settecentesca non può diventare un supermercato, non può diventare proprio un condominio, quindi bisogna ipotizzare per la settecentesca, per misurare l'influenza, una funzione compatibile che può essere una funzione culturale, una funzione sociale, una funzione di servizio. Mentre per esempio ricordo il caso di una villetta con un terreno di pertinenza, per dove era collocata si poteva ipotizzare una sorta di casa famiglia, di casa per anziani, di centro di prima accoglienza, quindi ampliando un po' anche quelle destinazioni in uso che prima in urbanistica non c'erano, perché gli standard urbanistici, di quello che ha parlato il professor Trombino, nascono nel 68 e sono relativi ad alcune funzioni elementari standard, come il verde pubblico, la scuola, le funzioni di interesse comune, i parcheggi. Ma ci sono tutta una serie di nuovi servizi, per esempio tutta la residenza straordinaria relativa alla residenza sociale per anziani, ragazze e madri, tossicodipendenti. Ecco, queste sono funzioni che sono intervenute poi dopo e di cui però la città ha bisogno. Asili nido, per esempio, che insomma all'interno di quella legge non c'erano, fanno parte di una successiva legislazione, ma sono tutti servizi e attrezzature che mancano e che bisognerebbe inserire. Quindi abbiamo fatto una casistica e che ci piacerebbe ampliare. Io raccolgo subito una proposta venuta dal professore Panzarella, che era quella di poter ampliare questo lavoro, ma dipenderà dal fatto se la regione ci dà un altro finanziamento, per esempio, e questo è il professor Studente, l'assessorato, potrà farci sapere che si potrebbe estendere questo lavoro, per esempio, a tutto il repertorio di beni confiscati come aree agricole produttive che si trovano nei territori della regione di Palermo, ma non solo in Palermo, che sappiamo bene essere un terreno ancora spesso di conflitto e di torsione, perché molto spesso le cooperative di giovani che sono andate a lavorare la terra a fare le produzioni anche pregiate, però hanno subito danneggiamenti, torsioni e una serie di altri indicatori. Quindi è sicuramente un lavoro di grande interesse pubblico, secondo me, e che dovrebbe essere avviato. Quindi mi auguro che questo possa avvenire. Diciamo che il mio impegno in questo libro è stato proprio quello di curare la metodologia e anche la rappresentazione appropriata che implementa la conoscenza e la comunicazione. Ed è stato un lavoro, insomma, difficile, perché non c'è mai un lavoro facile. Quando si affronta un lavoro, il lavoro presenta sempre dei problemi che bisogna aggredire, perfezionare, e quindi in qualche modo sto collaudato, ma probabilmente se facessimo un'altra tappa potremmo implementare ulteriormente questo sistema. I colleghi hanno parlato di tante cose: il ruolo della contadinatura, il rapporto con la città, con l'industria, i privati. rappresentanza politica oggi, sia a livello regionale che comunale, che impedisce qualunque proficuo confronto. Noi non riusciamo, come docenti universitari più studiosi, a essere presi in considerazione a nessun livello, e tante volte si è tentato di avere un'interlocuzione, per esempio, sulla legislazione urbanistica, per la riforma urbanistica, ma non troviamo nessuna audience. E io penso che se non c'è un cambiamento totale della qualità della nostra rappresentanza, purtroppo continueremo, diciamo, a vivere molti separati con un grande danno, perché noi, come dire, come professori universitari e i nostri studenti, viviamo una vita circoscritta, diventa in qualche modo autoreferenziale, mentre le occasioni di ricerca sul campo sono fondamentali per crescere noi, crescere gli studenti, crescere i giovani, e offrire alla collettività dei prodotti di un certo spessore, perché tutti quelli che di noi lavorano su questi argomenti lavorano con competenza, presumo molti di noi, e quindi in grado di fornire un contributo utile. Però è bene sapere che finché non si crea un nuovo livello di importanza politica, tutto questo non è concesso. Noi avevamo individuato un certo periodo, un momento interessante, quando la regione incaricò alcuni dipartimenti di fare gli studi preparatori al piano urbanistico regionale, e fummo interessati molti di noi, abbiamo messo tutte le squadre di ricerca, abbiamo avuto finanziamenti, un'altra occasione vera di ricerca, soggetto finanziatore, finanziamenti e gruppi di ricerca. Abbiamo fatto dei lavori veramente interessanti, che sono finito in un cassetto, perché poi venne a governare Salvatore Cuffaro, al quale non gli fregava assolutamente nulla di portare avanti il piano urbanistico regionale. E quindi abbiamo dal 2000, io parlo del 2000-2001, da allora in poi tutto questo è stato completamente azzerato. Allora, che cosa posso dire ancora? Posso dire che è vero, la mafia esiste, si sono fatti dei riferimenti a dei numeri, delle percentuali, delle presenze. Io penso che le presenze sono molto più alte. Ogni pezzo di società, ogni ambiente ha al suo interno fatalmente qualcuno che è legato a questo mondo. Oggi è stata la giornata delle confessioni, outing, tutti hanno confessato qualche cosa. Confesserò anch'io che dopo le stragi era procuratore Giancarlo Caselli, mi fu chiesto di fare una consulenza alla Procura della Repubblica a partire da un caso di abusivismo edilizio. Il mio incarico si estese alla verifica di tutto il territorio comunale di Palermo in relazione al piano regolatore fatto da Lima e Ciancimino dal 56 al 62. Lavorava con me da Tetto Abbate, che è lì in prima fila, e ricordo che una volta siamo scappati, inseguiti da alcuni, diciamo, signori che si sentivano disturbati dalle nostre indagini. E un'altra volta mi sono stapedinata nella zona del Castello dello Scibene, e un'altra volta ho trovato un santino di Santa Teresa sul parabrezza della macchina con un buco in testa. Sono stata avvicinata anch'io per motivi professionali, ma me la sono cavata dicendo che il mio stato di professore a tempo pieno mi impediva di prendere lavori da privati. Quindi, insomma, la mafia è tra di noi. È tra di noi e ci condiziona nella libertà, perché il potere di intimidazione sia, diciamo, brutale in questo tipo, sia la concorrenza sleale di tipo economico prelude la libertà della concorrenza, la libertà del mercato. Quindi la mafia è un'ipoteca sulla libertà individuale, questa è la cosa più grave. Finché non sarà sconfitta la mafia, noi non siamo liberi. Non siamo liberi. E questo è l'aspetto più tragico, e questo è quello che bisogna raccontare ai ragazzi. Io vi posso dire, appunto, per questi studi che ho fatto, per queste così vicende personali che ho avuto, voglio evidenziare un fatto che caratterizza Palermo rispetto a tutte le altre città. Il malaffare c'è dappertutto, ma Palermo è la capitale internazionale della mafia. Palermo è stata governata dalla mafia in prima persona, perché Salvo Lima, sindaco, era esponente delle famiglie palermitane. Giangivino, assessore, era esponente delle famiglie cordenovesi, e intorno a loro girava una schiera di personaggi che erano anch'essi legati e collusi alle famiglie mafiose. Tutto questi non sono pettegolezzi, ma sono, diciamo, risultati di processi passati in giudicato con condanne. E poi soltanto a Palermo c'è stato questo scontro mortale tra la mafia e lo Stato, con la decapitazione dei vertici della magistratura, delle forze dell'ordine, dei prefetti, dei magistrati, commissari di polizia, una ecatombe che ha portato questo delirio di onnipotenza fino alle stragi attuate anche a Roma. A Roma, io c'ero a Roma quando scoppiò la bomba a San Giovanni in Peabro, e poi al Teatro Marioni, e poi le bombe di Milano, le bombe di Firenze, la bomba che non scoppiò per caso a Roma allo Stadio Olimpico. Noi abbiamo vissuto momenti spaventosi di cui ancora sappiamo poco. Sappiamo poco perché ancora oggi si cerca di capire che cosa è successo in quegli anni e chi è stata la lente che ha portato la mafia ad aggredire lo Stato fuori dai confini della Sicilia. Ecco, tutte queste cose perché le dico? Le dico perché chi vuole crescere nella libertà, nella competenza, deve avere le idee molto chiare su dove si trova, deve sapere leggere la realtà, anche considerandola terribile. Poi questo mio lavoro sulla procura finì perché a un certo punto si capì che non si poteva andare a un processo, ci fu qualche processo, ma in realtà bisognava processare una città. Le famose occupazioni di cui parlava il professore Pilone, voi sapete che c'è stata un'autorizzazione esemplare, quella di Cristo Sella, dove l'azionista principale era il cognato di Michele Greco, capo della mafia palermitana. Quindi quello è un caso concentrato, diciamo, di storia mafiosa. Ma Cristo Sella ha avuto il torto di essere molto visibile, quindi le denunce, i processi. Ma quante autorizzazioni ci sono nel territorio comunale in piano che non si vedono e sono abusive con Cristo Sella? Praticamente tutte. Allora, siccome non si può imbastire processi con una tale portata, diciamo, quantitativa, allora si chiude la vicenda lì. Però io vi dico che bisogna avere conoscenza e consapevolezza di tutto ciò per operare in maniera adeguata, e mi auguro che la regione, poi il centro della torre, abbiano voglia di